Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parleremo di mal di schiena. Pensate che secondo le statistiche oltre l'80% della popolazione ha sofferto almeno una volta di un episodio lombalgico, cioè di mal di schiena. Insomma, potete pensare anche a voi, a quello che vi succede o vi è successo. Si tratta dunque di una delle più frequenti sindromi dolorose dell'umanità e pensate, è la prima causa di disabilità al mondo e giustifica oltre il 40% delle assenze dal lavoro. Il mal di schiena si presenta in diverse forme, quasi sempre causato da un uso scorretto, occasionale o protratto nel tempo della colonna vertebrale. Questi sono un po' gli ingredienti di quanto diremo oggi. Ne parliamo con gli specialisti della neurochirurgia dell'EOC. Abbiamo in studio con noi il dottor Andrea Cardia, che è primario di neurochirurgia dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E il dottor Ivan Cabrillo, lo caposervizio di neurochirurgia sempre dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Quindi i dati sono impietosi, dottore. Praticamente prima o poi sembra che dovremmo soffrirne quasi tutti.
Assolutamente sì, è una patologia comunissima. Tutti abbiamo sperimentato un male alla schiena nella vita e abbiamo visto appunto l'impatto economico e sociale che ha. Ecco, questo sì, è estremamente comune.
Per fortuna diciamo che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente e in poco tempo, ma in alcuni casi invece serve lo specialista e evidentemente una terapia mirata. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è il mal di schiena? Perché soffriamo di mal di schiena?
Allora, il mal di schiena fondamentalmente è un disturbo muscolo-scheletrico che ha un'irradiazione particolare, quella della parte lombare normalmente, quindi si chiama lombalgia, quindi la traduzione di mal di schiena secondo la ragione, che può avere una diversa estensione, sia per quanto riguarda la regione, perché se coinvolge la gamba viene detta sciatalgia, quindi più comunemente viene un termine che tutti noi conosciamo, può essere anche un termine un pochettino più medico, che è quello della claudicazione neurogena, che in realtà è una riduzione dell'autonomia di marcia dei pazienti, quindi è dato dalla stenosi di canale, spesso pazienti anziani. Però fondamentalmente può essere quindi, conta l'entità del dolore lombalgico, quindi può essere una lombalgia acuta o una lombalgia cronica. In quella acuta credo che ci siano più le difficoltà di valutazione, ecco.
Certo, per fortuna raramente ci si trova proprio davanti ad un'urgenza, diciamo che anzi è un po' una tendenza un po' per tutte le patologie, le persone tendono a minimizzare, a cercare di sopportare il dolore, c'è la paura di andare dal medico, c'è la paura della diagnosi e quindi come sempre c'è un po' questo lasso di tempo prima che arrivino da voi.
Certo, cioè l'esordio spesso è acutissimo, un dolore quasi come può essere una nevralgia con un mal di denti, un'entità molto forte, però grazie a Dio molto spesso si tratta di un evento acuto che spesso si tratta conservativamente, quindi non subisce poi indicazioni chirurgiche. Ecco, quindi.
Certo, no, io dicevo il tempo per chi magari ha un'infiammazione, ha una sciatica, ecco, quindi ci mette un po' prima di arrivare dal medico. Evidentemente quando c'è l'evento di urgenza non si aspetta, perché il dolore è sicuramente fortissimo. Allora io ricordo immediatamente i numeri ai nostri ascoltatori, perché non tutti li hanno memorizzati. Il mal di schiena, proprio perché abbiamo detto colpisce tantissime persone, sicuramente ci saranno tra i nostri ascoltatori alcune persone che vorranno rivolgervi delle domande. Allora, se desiderate parlare direttamente al telefono con i nostri medici, il numero 0848 03 0808, oppure se preferite inviare un messaggino utilizzate WhatsApp allo 076 321 11 13. Per quello che riguarda un po' i fattori a rischio, c'è una predisposizione oppure chiunque può essere colpito?
Ma fondamentalmente chiunque. Esiste una predisposizione che riguarda più abitudini lavorative, abitudini familiari, carichi, a volte anche sportivi. E questo poi non esiste un vero e proprio fattore familiare, ecco, che espone a un rischio di lombalgia.
Abbiamo già gli ascoltatori che iniziano a scrivere, io ero sicura, insomma l'argomento è veramente importante, noi diamo sempre la precedenza ai nostri ascoltatori e quindi vi leggo subito qualche messaggio. Mi dite qualcosa dell'osteopatia? Mette a posto le vertebre?
A questo lascio anche al mio collega Ivan Gabrillo la risposta.
Sì, sì. C'è, prima di arrivare da noi, con fortuna, i medici curanti fanno un lavoro incredibile e sanno fare questo triage dei dolori lombari, dei dolori della schiena bassa. Sanno quando devono rivolgere i pazienti verso di noi in modo emergente e sanno quando devono piuttosto loro temporizzare, sapendo che la maggior parte dei dolori passeranno. Il ruolo dell'osteopata in questo diciamo processo non è vero che qualche paziente con esperienza di dolore di mal di schiena e con una positiva esperienza nel passato con osteopati vanno direttamente dall'osteopata, quasi anche short circuiting il medico curante, però quando è il primo episodio un po' più violente, diciamo, di mal di schiena che viene dal medico curante, il fisioterapista sarà il primo luogo dove il paziente andrà. L'osteopata tende piuttosto a essere nella fase subacuta, quando i dolori sono ancora lì però non tanto invalidanti, o forse anche da qualche paziente sentono di dover passare dall'osteopata un po' regolarmente, diciamo una volta tutti i due mesi, per, cito nelle loro parole, sistemarmi la schiena. Il ruolo dell'osteopata penso che è da qualche paziente che hanno problemi di postura, l'osteopata può avere un ruolo positivo, direi di quasi di ricordare al paziente l'importanza della schiena, della postura, eccetera.
Si chiama infatti igiene posturale, fondamentalmente, quindi può essere anche nell'ambito della prevenzione di rimanere in sesto con la propria colonna, ecco.
Esattamente, è proprio quello che ci chiede un altro ascoltatore, se si può in qualche modo fare della prevenzione magari rinforzando la muscolatura.
Assolutamente. L'abbiamo detto nello stesso momento
insieme. Sì, va benissimo, appunto, rinforzare la muscolatura addominale lombare diventa quasi una specie di corsetto naturale, quindi tutte quelle attività sia in età giovanile che in età anche adulta e anziana soprattutto devono comunque mantenere un certo grado di rinforzo muscolare, quindi i pilates ad esempio, anche delle ginnastiche mirate con personal trainer e tutto, sono assolutamente delle prevenzioni rispetto al mal di schiena.
Sta già praticamente rispondendo, perché qualcuno ci chiede quale sport fa bene per il mal di schiena.
No, fondamentalmente direi tutti quelli che portano, comunque dipende chiaramente dalle fasce di età, gli sportivi di base hanno meno mal di schiena delle persone campionando, le altre persone della stessa età, quindi comunque avere un buon tono muscolare aiuta tantissimo, e chiaramente per gradi di età, fino all'età anziana, fare esercizio fisico di qualunque tipo, dalla camminata al rinforzo addominale al pilates, come dicevo, sicuramente è un metodo per rimanere in forma fondamentale per prevenirlo o ridurlo.
Classicamente anche si dice la natazione, sì. Nuotare, perché il fatto di essere nell'acqua fa che lo sforzo fisico biomeccanico ogni volta che, per esempio, correre è eccellente anche per il sistema cardiovascolare, però ogni volta che facciamo un passo e che come si dice spingiamo contro la terra facendo questo colpo è un momento biomeccanico che forza le articolazioni, eh? Invece nell'acqua stiamo facendo uno sforzo massimo, però in un ambito idrodinamico favorevole, quindi c'è meno sforzo sulle articolazioni e massimo sforzo sui muscoli. È sempre difficile di andare alla piscina in modo disciplinato, lo riconosciamo.
Certo, qualcuno ci chiede, ma se io già soffro di mal di schiena, devo sospendere l'attività fisica oppure posso ragionevolmente farla?
Quindi lì una delle regole un po' chiare dappertutto, Tokyo, Buenos Aires, Londra, Lugano, non si deve smettere l'attività fisica. Quindi nel momento acuto, quando il colpo di strega, come lo chiamiamo, ci colpisce, è ok di sdraiarsi, di rimanere tranquillo 2 giorni, massimo 3 giorni. Dopodiché è veramente incoraggiato di alzarsi. Perché? Perché ci sono più processi che si mettono in atto. Uno di quelli è quasi la paura di muoversi. Mm-hmm. Più abbiamo paura di muoversi, più abbiamo paura di muoversi e non si muoviamo più. E c'è questa paura che precede il dolore, il dolore che precede la paura, una spirale. Quindi è davvero incoraggiato. È vero che possiamo avere paura dicendosi «Oh, ho male, quindi c'è qualcosa che si è rotto nella mia schiena». A quel momento, se il processo terapeutico deve passare da noi, perché noi assicuriamo il paziente ben volentieri, però è chiaro che se non ci sono questi famosi red flags di cui parlavamo prima, febbre, segni e sintomi che il medico curante sa identificare, è davvero il paziente da rassicurare, deve muoversi, fa parte della terapia del mal di schiena acuto.
Beh, sicuramente la persona che vive per la prima volta nella sua vita un episodio acuto, magari in cui si sente addirittura bloccato, ha questi dolori lancinanti, si spaventa anche parecchio.
Assolutamente, è un qualcosa che il paziente ricorda tutta la vita, il mal di schiena acuto, quindi è un qualcosa che ha un impatto sulla vita della persona, è importante. Come diceva giustamente anche il dottor Cabrillo, è anche probabilmente questo che crea un'ansia nel ricordo di un evento molto drammatico, quindi la paura che riaccada è un'altra delle cose per cui abbiamo questo famoso impatto sociale. Al primo segno, la seconda volta, il paziente è molto più attento alla limitazione e quindi tende a fermarsi prima. Ecco le varie assenze da lavoro e l'impatto sociale.
Ma perché è così improvviso l'evento acuto?
Perché è una compressione di un nervo molto, molto grosso e rappresentato dal punto di vista somato dolorifico, diciamo, ha una rappresentazione molto diffusa nell'arto inferiore. Spesso la lomboscialgia diventa quindi, come dicevo prima, come il mal di denti, una compressione di un nervo, un'infiammazione violentissima del nervo, che a volte può portare anche, come dicevamo, anche al deficit. Cioè quando è molto compresso una parte del nervo muore, poi si ricostituirà magari nel tempo, a volte però quel deficit si può anche non recuperare più. Questo è un elemento distintivo, ma mentre è facile curare col deficit perché sai che è un evento acuto e necessariamente quindi probabilmente servirà la chirurgia, nel caso del solo dolore invece è una versione totalmente soggettiva al dolore, quindi il mio dolore non è uguale al tuo e abbiamo bisogno quindi di fare delle valutazioni come neurochirurghi basandoci sull'anamnesi appunto familiare, sull'anamnesi lavorativa e su tutto. Il dolore è soggettivo.
Domande molto diverse l'una dall'altra. Un'ascoltatrice ci scrive: si può confondere il mal di schiena con un'infiammazione renale?
Mm-hmm. Eccellente domanda. Sì. Noi come medici cosa facciamo quando un paziente viene da noi? Nella nostra mente, mentre stiamo valutando l'anamnesi, l'esame clinico, stiamo creando un elenco possibile di patologie possibili che potrebbero presentarsi in quel modo. E in effetti un problema renale, un problema del pancreas, un problema delle strutture prevertebrali, cioè che sono nella profondezza dell'abdomen, che sono in vicinità con la schiena, però perché l'innervazione non è più discriminativa a quel momento, l'innervazione all'acute è massimalmente discriminativa, cioè io posso sapere a quasi mezzo centimetro che mi si tocca sulla polpa dell'indice, non del maggiore. Invece nella profondezza del corpo non è tanto discriminativo, quindi un processo che sta facendo tra virgolette male alla aorta potrebbe essere vissuto come un mal di schiena. Fortunatamente lì questa fetta, diciamo, di differenziale è meno frequente, e lì c'è anche l'importanza di farsi esaminare dal medico curante o da un altro specialista, perché ci sono altri sintomi che possiamo identificare e che ci fanno piuttosto pensare a qualcosa di questo tipo o a una lombalgia non specifica per cui non dobbiamo preoccuparsi. Però eccellente domanda. Anche patologie ginecologiche, per esempio una cista rotta ovarica, può anche presentarsi in rari casi, però può, come una lombalgia bassa. Sì. Buona domanda.
Un'altra persona ci chiede: da un mese e mezzo soffro di mal di schiena che si protrae esattamente ai muscoli della schiena. Il male spesso si scatena durante la notte e poi sparisce da solo. La sensazione è di un pizzico su tutti i muscoli della schiena.
Ma allora è un evento comune. La cosa necessaria è fare un percorso giusto, cioè nel senso farsi visitare, eseguire un esame diagnostico, il gold standard è una risonanza magnetica. E perché? Perché il visitare cerca di identificare eventuali deficit. Se questi non ci sono, bisogna vedere da dove origina il dolore. Può essere una discopatia, può essere una stenosi, può essere un'ernia, e in base a questo poi ci sono tutta una serie di attività e di terapie che possiamo fare, dalle mini invasive alle infiltrazioni a riabilitazioni, chiaramente, o eventualmente, se tutte queste falliscono, iniziare a ipotizzare, anche se c'è una congruità con le immagini, anche un intervento chirurgico.
L'ascoltatore ha parlato di mal di schiena durante la notte. Sono tante le persone che comunque avvertono, magari verso la fine della notte, un dolore alla schiena, magari a volte cominciano a pensare al materasso non adatto, magari sbaglio qualcosa col cuscino, provano a cambiare le posture. Vale la pena invece rivolgersi subito al medico per un'indagine?
Ma io credo che comunque ci sia sempre, anche qua, un po' il buon senso, come tutti i dolori. Cioè, se io ho un mal di schiena da qualche giorno, o provo magari a fare un po' di esercizi, magari cerco un attimo di, posso considerarlo, diciamo, tra virgolette, normale. Se questo chiaramente si protrae nel tempo, esamino alcune questioni. Sicuramente il mal di schiena ha fatto vendere tantissimi materassi, ecco. Questo sicuramente, ed è stato una delle cose, quasi tutti i pazienti dicono: ho cambiato anche il materasso, e immagino questo abbia un impatto. Però il mal di schiena notturno, fine notte, diciamo all'inizio della mattina, è il più comune. In piena notte non è comune. A volte sono pazienti che hanno delle abitudini anche nel dormire molto particolari, dormono la pancia in giù, magari in posizioni un pochettino viziate, e questo può provocare magari uno scorretto utilizzo della colonna anche a letto. Non è sempre un riposo a letto, ecco.
Perché in generale lo si sente di più al mattino, questo mal di schiena, e non durante la notte?
Ok, lì ci sono più risposte. Quindi il mal di schiena la mattina può essere, classicamente sarà associato a un contesto di infiammazione non meccanica. Cioè, il mal di schiena può venire da tante cause, come abbiamo detto prima, e una grande fetta di queste cause sono dovute a problemi meccanici. Semplicemente siamo animali bipodali, camminiamo tutta la vita sui piedi, quindi dobbiamo caricare il peso del corpo su questi sui parti le più bassi della schiena, e sono loro che soffrono. Quindi tipicamente dolori dovuti a questo saranno più marcati alla fine di giornata, cioè quando abbiamo portato il peso del nostro corpo tutta la giornata, e il riposo aiuterà. Quindi questa gente lì dicono che la mattina va meglio, non dico che i dolori sono completamente scomparsi, però va meglio che alla fine della giornata. Invece ci sono componenti altri, quando abbiamo un fattore di infiammazione non legata all'uso meccanico delle articolazioni. Tutto questo grande gruppo di malattie un po' sfumate di artritis infiammatori, infiammazioni dove il suo, tra virgolette, stesso corpo attacca un po' le articolazioni, e lì la mattina abbiamo più male. E il fatto di mettersi in movimento aiuta con i dolori. Quindi qua tipicamente abbiamo l'immagine specchio, no? di questa gente lì. E lì sappiamo che questa gente non rispondono favorevolmente bene a chirurgia, meno bene che quell'altri. E arriviamo su questa idea che ci è molto importante, è la selezione. Non è il fatto di avere male che basta, dobbiamo nianzare un po' quando arrivano i dolori, se sono associati a altre malattie, comorbidità, eccetera. E questo determina, ci dà una predizione su come reagirà un paziente a un'eventuale chirurgia.
Certo. Allora, abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: 80 anni, da tempo mal di schiena e male al fianco destro, ho fatto fisioterapia e ginnastica in acqua, mi hanno diagnosticato un'artrosi, cosa posso ancora fare?
Si possono fare appunto tantissime cose ancora. Il fatto che, come ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, e sicuramente capire bene questa artrosi è una parola anche usata moltissimo, o molto spesso non corrisponde a delle immagini di risonanza vere e proprie, o quantomeno è una componente normale a 80 anni. Ecco, l'artrosi è un processo degenerativo che inizia a 18 e si conclude progressivamente, in maniera progressivamente ingravescente tutta la vita, chi più chi meno. Quindi è normale a 80 anni avere un po' di artrosi, così come è normale avere un po' di osteoporosi nella maggior parte dei casi. E quindi è importante fare una risonanza, vederla, se ce l'ha, a valutarla. E molto spesso ci sono anche trattamenti di medicina, di terapia del dolore, che possono essere anche risolutivi per 7-8 mesi, uniti a una riabilitazione. Questo può dare sicuramente degli ottimi risultati. E ricordiamoci, quando uno è lombalgico, comunque è lombalgico un po' a vita, quindi anche questo, dal momento che la felicità e lo star bene delle persone è direttamente proporzionale alle aspettative che uno ha, deve anche capire che tutto ciò che facciamo, anche la chirurgia, è una riduzione del dolore, non è un annullamento, è una riduzione. Quindi anche questo, bisogna essere accettanti a volte, ad avere magari, prendere meno farmaci un po', ma avere magari quell'uno o due di dolore, ma caricarsi meno di farmaci, o fare interventi meno invasivi, o non farli. Ecco, quindi bisogna, credo che questo sia un po' quello che diceva anche il dottor Cabrillo, che noi vogliamo sottolineare, cioè essere meno chirurgici se non serve. Chirurgia è un elemento fondamentale quando non abbiamo altra alternativa, o la persona non riesce più a fare la sua vita nonostante tutte le terapie che fa.
Certo, il problema del dolore e della sopportazione del dolore cronico è un capitolo enorme, no? Quindi anche voi, facendo la valutazione completa del paziente, riuscirete poi a proporre la cura migliore, che non è sempre l'operazione, evidentemente.
Certo, no, come dicevamo, il dolore è soggettivo, il dolore è, a volte è l'unico elemento che abbiamo, e il paziente lombalgico, che spesso ha anche una somatizzazione del dolore molto insistente, quindi per bontà dei chirurghi, anche a volte per età, a volte per esperienza dei chirurghi, si tende a volte a essere più invasivi perché vuoi far bene al paziente, però non sempre facciamo bene. Ricordiamoci che appunto il 20% dei pazienti è affetto da un'insoddisfazione chiamata in gergo failback surgery syndrome, quindi un fallimento, fondamentalmente, per tradurre semplicemente, di quelle che sono state le attività chirurgiche svolte per migliorare un mal di schiena. A volte l'intervento è stato fatto benissimo, ma il paziente si aspettava qualcosa di diverso, e questo ha un costo sociale enorme, quindi bisogna essere estremamente stretti nelle indicazioni. Si impara un po' con l'età, a volte si impara anche adesso, sicuramente in linea generale siamo molto meno invasivi degli anni 2000 rispetto a prima, ecco, si opera molto meno.
Certo, allora abbiamo ancora tantissimi messaggi. Buongiorno, a maggio ho fatto un'infiltrazione perigangliare L3-L4, è andato tutto bene, però oggi sono di nuovo semibloccata, faccio regolarmente un po' di ginnastica anche assistita, sinceramente pensavo di non aver più male alla schiena, ho scritto, ma ho avuto anche un'ernia.
Sì, il fatto che la paziente abbia avuto una infiltrazione intorno alla radice L3 indica che i medici che l'hanno valutato a quel momento hanno associato questi dolori a dei riscontri radiologici che indicavano che quel nervo lì era schiacciato a quel momento. È possibile che adesso la situazione si è cambiata, forse ci sono più dolori lombari e non tanto dolori che irradiano nella gamba, quindi quando un nervo è schiacciato causerà piuttosto una irradiazione nella gamba, non tanto dolori nella schiena, però uno non viene mai senza l'altro, Una ernia discale non esce mai da un disco sano, c'è sempre una degenerazione del segmento e è possibile che a questo momento questa persona sta soffrendo di dolori lombari dovuti piuttosto alle facette articolari, alle 3, alle 4. Non so, sto leggendo tra le righe o immaginando un po' la sua risonanza magnetica,
certo,
che necessiterebbe appunto una valutazione, rivalutazione dinamica. A un momento della vita ha avuto questa infiltrazione che, se ho capito bene, ha funzionato. Adesso i dolori sono tornati, da vedere se sono gli stessi dolori o se sono un po' cambiati. Se sono un po' cambiati, dobbiamo rifare questo processo di trovare qual è il trigger, qual è the trigger zone, la zone gâchette, la regione che è la causa dei dolori. Perché fare una infiltrazione va bene, però una infiltrazione non è che la facciamo qualsiasi dove, lo facciamo sempre con un'ipotesi dietro la mente, cioè pensiamo che quello che stiamo infiltrando è la causa dei dolori. Fare una infiltrazione facettaria in L2 e L3 non è la stessa cosa che farne una in L3 e L4, quindi miriamo sempre con la nostra infiltrazione quello che pensiamo essere la fonte, la causa dei sintomi.
Certo, beh, evidentemente sono dei messaggi, noi non possiamo che leggere tra le righe, come diceva lei. Quando voi vedete face to face, quindi faccia a faccia, il paziente, potete fare tutta una serie,
esatto,
di domande che poi aprono il mondo, insomma, per una diagnosi corretta. Giancarlo invece ci chiede: l'ozonoterapia può dare dei benefici?
Ma l'ozonoterapia ha dei benefici antinfiammatori. È una tecnica, non la definirei, è mini invasiva perché è parzialmente invasiva. Esiste un'ozonoterapia muscolare, un'ozonoterapia intradiscale, che forse nell'ultimo periodo è un po' ridotta rispetto agli anni, diciamo, 2005, e quindi secondo me ha un utilizzo se è un mal di schiena diciamo classico, una lombalgia dove hai magari causata da una discopatia, come diceva il dottor Cabrillo. Le discopatie sono predisponenti per l'ernia, ma non vuol dire che ogni discopatia diventerà ernia. Ecco, cioè quando è l'ernia è probabile che sia derivata da una discopatia, ma il contrario non vale. Tutti noi, forse facendo una risonanza, quasi tutti avremmo una discopatia, che questa dà spesso mal di schiena, è una delle cause più frequenti di mal di schiena non chirurgico, ecco, o raramente chirurgico. E quindi per questo sì, l'ozonoterapia può essere uno dei rimedi diciamo di secondo livello dopo l'osteopatia, la riabilitazione, la fisioterapia, che può essere utilizzato. È un tentativo, ci sono i responder e i non responder, ma comunque non sono abbastanza favorevole, se spesso riguarda la terapia del dolore, quindi uno dei tentativi che vengono fatti.
Una persona ci scrive: mia madre soffre di una scoliosi che è degenerata, visto che ha 85 anni escluderemo un'operazione, i dolori sono comunque molto importanti, cosa possiamo fare?
Sì, quindi una scoliosi degenerativa, solo per quelli che ci ascoltano che forse non sono adagio con questo termine, quando nasciamo, quando siamo giovani, abbiamo teoreticamente una colonna vertebrale che è perfetta. È una colonna vertebrale fatta da vertebra, una specie di enorme club sandwich, vertebra, disco, vertebra, disco, vertebra, disco, e ogni vertebra equilibra, bilancia perfettamente in linea con la vertebra sotto, eccetera. Con la vita, facendo vivendo la vita e ricevendo stress biomeccanici dal nostro environment, questi stress biomeccanici sono assorbiti dai nostri dischi soprattutto, e questo causa una usura di questi dischi. Questa usura può fare in sorta che la schiena diventa crooked, storta, no?
Sì.
Infatti si vede ogni tanto questi anziani, no? Che si dice che si piegano,
esatto,
su se stessi.
Si possono piegare, quindi dal profilo la schiena è storta, però anche da davanti può essere storta. Quindi lì abbiamo un problema molto complesso, perché non è che abbiamo un segmento, un disco solo che è la causa di dolori. Il paziente invece, lui vive i suoi dolori come un dolore, però verosimilmente è dovuto a un contributo di tutti questi livelli che sono degenerati.
È multifattoriale. Ecco.
È multifattoriale, posturale, muscolare, eccetera. E in effetti teoreticamente sarebbe possibile chirurgicalmente di correggere una tale scoliosi, però questo tipo di chirurgia viene con rischi molto molto alti che sono legati alla chirurgia stessa, però che spesso sono anche legati ai problemi, le comorbidità, le malattie altre, come li chiamiamo comorbidità, di un paziente di 85 anni. Quando abbiamo 85 anni non abbiamo solamente la scoliosi, abbiamo molto frequentemente problemi di cuore, problemi di reni, eccetera. Quindi questo è un tipico esempio di si potrebbe fare qualcosa, però è meglio di non fare qualcosa chirurgicalmente perché i rischi sono troppo alti. Però il fatto che non si fa una chirurgia non vuole in nessun modo essere adesso dire che dobbiamo essere fatalisti e che non c'è niente da fare, dobbiamo vivere con questi errori. No, assolutamente no. Il processo è quello che abbiamo discusso prima ieri, prima quando abbiamo cominciato a parlare. L'idea è di capire qual è la fonte principale dei dolori. Sì, la schiena è storta, però forse il segmento L3 L4 gioca per 60% della fonte dei dolori, quindi fa senso di mirare quel segmento lì tramite infiltrazioni, appoggiandoli con fisioterapia, esercizi di muscolo, perché possiamo ancora muscolare la schiena e tonificare la schiena anche a 85 anni. Certo che il paziente deve essere capace, ancora sufficientemente fisicamente in grado per partecipare a questi esercizi, però mi immagino che la mamma dell'ascoltatrice lo è, se no non avrebbe male, se non si muove.
E poi anche diciamo che riserviamo i casi chirurgici a casi dove ci sono dei deficit gravissimi. A volte ci sono delle colonne degenerative con una colonna normale che in 4-5 anni hanno dei peggioramenti notevoli fino anche a avere delle limitazioni da non poter camminare. Allora in questi casi, quando c'è una situazione con deficit, con un grosso peggioramento, può essere preso in considerazione anche l'intervento chirurgico, ma sono casi molto 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 selezionati.
Sì.
Un'ultimissima domanda, poi risponderemo magari personalmente a chi ci ha mandato un messaggio. Mi hanno diagnosticato un'ernia calcificata, di che cosa si tratta?
Sarebbe interessante sapere a quale livello, perché le ernie calcificate sono piuttosto presenti a livello dorsale. Una ernia calcificata vuole dire
discale.
Sì, sì, discale, però a livello non cervicale.
No, dice dolore atroce, ma non specifica dove.
Ok. Cosa vuole dire una ernia discale calcificata? Vuole dire che è una ernia discale che è rimasta tanto tempo che il calcio che sta circolando dappertutto nel nostro corpo si è attaccato lì, perché una ernia discale causa una infiammazione causa una fuoriuscita di acqua e di altri minerali, e è possibile che si forma poi dopo una coquille di calcio, un po' come uova, intorno a questa ernia discale. È piuttosto un processo cronico, e siccome è cronico e siccome è calcificato, indicherebbe piuttosto che quel segmento, che quel livello lì non si muove più. Quindi è possibile che sia l'origine di dolori, però così, di nuovo leggendo tra le righe, possibile anche che no. Sarebbe un caso da valutare in clinica, in consultazione.
Grazie mille ai nostri due esperti per tutte le risposte che hanno dato oggi ai nostri ascoltatori. Io ricordo, se foste interessati ad approfondire l'argomento, verrà organizzato proprio il 28 novembre, tra qualche giorno, un webinar intitolato proprio Maledetto mal di schiena. Sarà dalle 18:30 alle 20:30, si può iscrivere, può partecipare chiunque lo desideri, quindi siete ancora in tempo. Trovate tutte le informazioni sul sito del ente ospedaliero cantonale. Grazie mille, noi ci risentiamo domani.
Grazie.